E sì, così vorrei essere una lettera ed essere tra le tue mani, con il tuo sguardo posato su di me, pensare al domani. Se a volte mi guardi e non so cosa pensi, ma per favore continua a guardarmi, nei tuoi pensieri stasera c'è posto solo per me. Almeno saprei cosa leggi, leggeresti quel che io vorrei. Stasera saprei cosa dirti, ti direi solo cose belle, non ti farei domande, ti darei.
E abbiamo ascoltato questa lettera per dirvi niente. Cosa dobbiamo dirvi noi? C'è un progetto di niente, quindi.
Ma è un niente, però, che dice tante cose.
Però dietro c'è un grande, non solo niente. Pietruccio Mozzabetti.
Ciao
Pietruccio. Hai abbandonato i Dick Dick?
No, assolutamente. No. I Dick Dick vengono in prima battuta, assolutamente.
Questo è un divertimento, no?
Però adesso vedi che c'è scritto Pietruccio Mozzabetti, non c'è Pietruccio dei Dick Dick. Pietruccio Mozzabetti,
che è un personaggio che poi racconteremo, daremo un sacco di cose in questo appuntamento pomeridiano su Radio Birichina in diretta TV, però fra qualche giorno, non so, poi ci diranno, lo diremo per radio, dai, quando andremo in televisione. Detto questo, intanto ricordiamo che i canali di Birichina TV sono il canale 85 per Veneto e Friuli, poi il canale 253 per Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Allora, Pietruccio, grazie intanto di essere venuto a trovarci.
Ma grazie a te, Roberto.
Siamo,
guarda,
onorati di ospitarti qui a Castelfranco.
Sì, io sono molto molto felice innanzitutto di rivederti dopo un po' di tempo e vederti uguale, preciso, identico. Non sei neanche cambiato minimamente.
Sei troppo gentile. Allora, vi facciamo vedere che cos'è niente. Se andate nei negozi fra qualche giorno troverete questo cappellone qua, che è un cappello, non capelli lunghi, ma un cappello, perché i capelli lunghi sono nascosti dietro l'ala del cappello, e vedrete questa grande faccia tenebrosa, un cantante che da quanti anni ormai?
50.
Dobbiamo dirlo?
Ma certo, assolutamente,
diciamo, via,
io
dai.
Guarda, faccio anche vedere che ho i miei capelli bianchi.
Però cioè, Pietruccio, tu non li dimostri sti anni, veramente?
No, anche perché io ne ho 76
e non mi vergogno, hai detto.
No, assolutamente, sono molto orgoglioso dei miei anni, anche perché ho sempre rispettato il mio corpo dall'inizio, non ho mai fumato, non mi sono mai drogato, ho sempre fatto attività fisica. Difatti l'ultimo libro si intitola, a proposito dei libri, 70 a 7000. A 70 anni ho scalato i 7000 metri della Aconcagua, e vuol dire che sto bene fisicamente, grazie al DNA che i miei genitori mi hanno trasmesso.
Molti amici all'ascolto sicuramente non sapranno le attività che fai tu durante l'inverno, no? Quando il gruppo dei Dick Dick è più a riposo, no? Tu ti prendi il tuo bello zaino in spalla e te ne vai, decidi di star via un mese in solitaria, è vero?
Anche di più, sì, ma però la prerogativa per capire un popolo e per capire me stesso è quello di essere da soli, inserirsi nella realtà del popolo che tu vuoi vedere. Cioè, ti faccio ad esempio l'India, io ho fatto diverse cose dell'India. Allora, per capire un popolo tu devi dormire dove dormono loro, una rupia. Mangiare quello che mangiano loro, una rupia.
Ma spieghiamo che una rupia è poco più di niente.
No, è neanche 50 centesimi, no?
Esatto.
Non è una questione di, cioè, dormi dove dormono loro, fai viaggi in treno sopra il tetto, delle volte sono molto gentili, mangi. Per capire un popolo tu devi inserirti in questo popolo. Cioè, veramente, a parte che l'India è molto difficile. Molto difficile capire, perché ci sono tante tante religioni, c'è la questione delle caste. Ma non so, io sono stato anche, so molto amo molto l'Amazzonia, sono stato in Perù, Ecuador, Venezuela, ho risalito l'Orinoco per 800 km per vedere gli Yanomami sulle tracce di Humboldt. Anche lì cosa fa? Cosa mangi? Mangi coccodrilli, quello che mangiano loro, è inutile che vi dica. E ho imparato tre cose essenziali, ho imparato tante cose, perché la scuola, diciamo, ti insegna le nozioni, ma il viaggio ti insegna la vita. Le tre cose importanti è essere innanzitutto modesti, non tirarsela più di tanto, non dimenticare le proprie origini. La seconda cosa è quello di rispettare qualsiasi etnia, bianchi, rossi, gialli, verdi, e anche qualsiasi tendenza sessuale, eterosessuali, omosessuali. Cioè, a me non piace l'ostentazione di uno e dell'altro, ma però sono aperto a, mi sento una persona normale come tutti gli altri.
Hai toccato il tasto cibo, possiamo, visto che ormai sono passati 2 anni, mi pare, dall'ultimo Expo a Milano, vicino a casa tua, no? Lì hanno toccato proprio il tasto del cibo mondiale, no? Ma adesso stanno spingendo per questi allevamenti di cavallette, di insetti e quant'altro. Tu hai fatto questa esperienza lì?
Sì.
In India, nei tuoi
lunghi
viaggi?
No, in India no. Mangi
in
riso.
In Cina? Dov'è che l'hai mangiato?
No, ho mangiato in Amazzonia con gli... Allora, tu puoi mangiare. L'importante è che le cose siano cotte oppure vive. Cioè, cotte nel senso che io ho mangiato, ad esempio, a parte il coccodrillo, che sono come il pollo, oppure le scimmie, i serpenti, come il pollo. Una volta che è cotto, mangi, anche perché lì non puoi chiedere agli indios di fare gli spaghetti alla matriciana.
Oppure farti un bel branzino.
No. Oppure vivo, mi hanno insegnato gli Yanomami, ci sono dei bruchi che si pigliano negli alberi e contengono delle proteine, tu hai bisogno di proteine, poi stacchi la testa e mangi,
fresco,
uno non andrebbe lì, cioè è inutile che vai a fare delle cose inutili, no?
Allora Pietruccio, abbiamo per le mani questo bel album tuo fatto anche in vinile, che è una cosa secondo me intelligentissima, perché gli amanti del vinile, io a casa c'ho ancora il giradischi con la puntina a stento,
bello,
per cui mi diverto ad ascoltare le canzoni nella maniera analogica ancora. Senti, hai toccato non solo il percorso dei Dick Dick che hai vissuto per 50 anni con loro, ma anche dei tuoi colleghi. Mi viene in mente la prima canzone, possiamo ascoltarla?
Certo.
Lo straniero di Giorgio Moustaki.
Ma quello straniero è Giorgio Moustaki, l'ho voluto inserire.
Scritto anche da Lauzi, non la versione italiana, giusto?
Perché sono io quello straniero di Moustaki, sono io questo che va in giro per... sono sposato felicemente con una psicanalista, la quale ha capito che io ogni tanto devo essere straniero, devo viaggiare.
Devo andare via. Sperimentare qualcosa, la vita.
La vita, che è molto importante, che ti insegna tante cose.
Quindi ascoltiamo lo straniero? Dai.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che berrà da ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero
sopra una nave abbandonata sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà.
Un percorso, questo straniero, Pietruccio Montalbetti, qui a Radio Birichina e a TV Birichina. Allora Pietruccio, tu sei un istrione, uno che cambia pelle ogni tre mesi, tu ti adegui, sei sempre stato modernissimo, ti adegui ad ogni circostanza. Cosa ti ha spinto a ricordare i ragazzi della via Stendhal? Io ho letto i tuoi libri, quindi so qualcosa.
No, mi ha spinto il fatto, io non sono uno nostalgico nelle cose, no, però avevo scritto questa canzone un po' di anni fa e ho rincontrato Cocchi Ponzoni, il quale mi ha ricordato che lui abitava lì nella zona via Stendhal, via Foppa, che è l'angolo, mi ha ricordato che era mio compagno di banco della seconda elementare, no, e poi Ricky Gianco, che abitava anche quella zona. È stata una zona prolifica di artisti, cioè, in quella zona lì c'è stato anche Monio Vadia, che è un grande personaggio, poi Aldo Reggiani, che ha fatto La Freccia Nera, poi c'era Lucio Battisti, che quando agli inizi della sua carriera, da quando ha trovato Mogol, che ha lasciato l'orchestra, è andato ad abitare un po' più in là, però era sempre a casa mia. E poi c'era mio fratello, che gli ha fatto, si chiama Cesare Monti, e tutte le copertine
dei suoi 45 giri e anche dei 33,
tutto,
no?
Tutto, ma tutto, ha fatto tutto Battisti, purtroppo è scomparso 3 anni fa, ma era un grande personaggio. Così, allora abbiamo cantato questa canzone, I ragazzi della via Stendhal, io, Cocchi Ponzoni e Ricky Gianco, che è un ricordo tenero di un periodo molto bello della nostra giovinezza, ma senza tanta nostalgia. Tempo
quindi
passa.
Quindi io direi, no, proviamo a ascoltare questa canzone, I ragazzi della via Stendhal, che poi io ricordo ho letto I ragazzi della via Pal, no? Adesso noi in musica vi ascoltiamo I ragazzi della via Stendhal. Milano, puro sangue, vero?
Esatto, puro sangue. Va bene, grazie.
Poche case in periferia, a Milano del 62, i giochi, le speranze, l'allegria, due amici con gli stessi sogni miei. Noi ragazzi della via Stendhal, sempre una chitarra lì con noi, ad imitare Elvis e il rock and roll. E lungo il viale la panchina, parco degli eroi. A qualcuno han fatto compagnia quelle nostre storie nate lì, i viaggi di un poeta per la via e i grandi amori nati anche così. Cantare, cantare, cantare poi, suonare, suonare con voi.
Io credo che questa canzone la suoneremo spesso e volentieri in radio, non so perché mi prende.
Sì.
Sentire Ricky Gianco, Cocchi che canta.
Erano i miei compagni di gioventù.
Ma dimmi una cosa, ti ha mai chiesto Cocchi di apparire in un suo film?
No, ma anche perché io non mi avrei detto, vabbè, forse Cocchi l'avrei fatto, perché ha sempre fatto dei film piuttosto importanti, però ci eravamo persi di vista, perché lui è andato a abitare un po', è stato un periodo che è abitato a Roma, io invece ho sempre abitato a Milano, e ci siamo ritrovati ultimamente così. Ma io abito in una zona dove di fronte a me, quasi di fronte, ci sta Renato. Renato Pozzetto, quindi lo vedo spesso. Renato ha fatto una carriera da, con dei film belli da panettone, però
certo.
Invece Cocchi si è un, era un po' già allora un po' più intellettuale, più, più schivo sulle cose. Mi ricordo che da ragazzi l'unica cosa che faceva l'imitazione buonasera, io sono Mai Buongiorno, faceva l'imitazione di Mai Buongiorno. Era molto già divertente già allora, ma è una persona molto posata con cui sono molto legato per la mia gioventù.
Allora, carissimo Pietruccio Montalbetti, diciamo una cosa a chi ci sta ascoltando: se volete potete intervenire e chiedere qualcosa a Pietruccio Montalbetti, l'uomo con i pantaloni in pelle e il cappello da sempre.
Da sempre.
Ma cosa ti lega il tuo cappello?
Beh no, il cappello lo, mi lega al fatto che la storia è così. Quando abbiamo fatto una volta le copertine, le copertine erano così, un tanto al tocco, no? Finché non è arrivato mio fratello che aveva lavorato in Inghilterra, in Germania, alla Rolling Stone, e ha detto: guardate, le copertine devono essere l'immagine o la metafora di quello che c'è dentro. Allora, quando abbiamo fatto Sognando la California, ci hanno rifilato in uno studio di registrazione dove qualche giorno prima i Mistress con Barry Maguire erano passati per fare, avevano dimenticato un cappello. Io un po' per gioco, un po' per scherzo, ho preso non questo cappello, è un cappello, ho messo su questo cappello, abbiamo fatto questa fotografia Sognando la California, la copertina con Sognando la California. Da quel giorno il
Pietruccio
cappello
era con il cappello
e
sempre.
Ti racconterò una cosa. Dunque, siamo, mi ricordo una volta siamo arrivati a Torino da un viaggio, no? Siamo saliti sul, era un palazzo dello sport, siamo saliti, abbiamo iniziato Sognando la California, tutti cappello, cappello, l'avevo dimenticato nel camion. Allora di corsa il nostro tecnico è arrivato, ha portato il cappello, da lì in poi abbiamo potuto, cioè ormai è legato il cappello, mi chiedono la gente, io vado in pantaloni di pelle sempre, io sono vestito così, non da spettacolo,
certo,
vesto
certo.
Così sempre.
È un modo
è
di
ovvio
essere,
che
no?
Io non porto il cappello ovviamente, però la gente mi dice, magari vado in autobus e la gente dice: ma tu vai in autobus? Quello di Grig, sì, vai in autobus, sì, se mi fai passare timbro anche il biglietto, perché io mi sento una persona normale, ma il cappello non è che vado in giro
sono mica,
son
mica sul palco adesso, no. Senti, ma una curiosità, ma un artista come te, parlando di Ricky Gianco, tuo amico, Cocchi, Renato, i ragazzi della via Stendhal, ma a voi capita di fare una partita a briscola di sera in una casa, in un bar? Vi perdete questo tempo di fare un 3-7, una scopa?
No.
Sentiamo.
No, io ad esempio non amo giocare.
Non amo il gioco,
non amo neanche molto il calcio. Io posso parlare di tutto, di fisica, di di due cose non posso parlare, di football e di politica. Tutto il resto chiedimi qualsiasi cosa, anche di fisica, di religione.
No, ci dimentichiamo la musica.
No.
Vedo un attrezzo molto bello, uno strumento lì che a me piace un sacco. E tu lo sai usare magnificamente. Cosa ti ha ispirato a usare nelle tue canzoni tante volte la spinetta o l'armonica a bocca?
No, perché dunque il primo strumento che io ho suonato è stata l'armonica, e c'è un piccolo particolare, no? La fisarmonica. E una volta si usava, mio papà lavorava alla Edison e ero andato in colonia, no?
Sì?
In colonia, sai, col cappellino bianco così. Allora alla finale mi hanno messo su un palco, avevo 7 anni, e mi hanno detto di suonare. Io sapevo due canzoni, sapevo. Allora ho cominciato, c'erano i preti, le cose, ho cominciato con Vecchio Scarpone, guarda. Per andare
grandioso,
no, ma per andare
Trio, allora, ma è passata,
sono tutti, sbiancati, ma io non mi rendevo conto.
Che cos'era? Abbiamo un ascoltatore che vuole fare una domanda a Pietruccio, immagino. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, con chi parliamo?
Mi chiamo Vladimiro, telefono alla provincia di Padova.
Sei Vladimiro?
Sì, mi chiamo Vladimiro, sono alla provincia di Padova.
Bene, vuoi parlare con Pietruccio?
Pietruccio?
Dimmi.
Una domanda: che chi è che ha inventato come passa il tempo?
Beh,
quella meravigliosa canzone.
Bella domanda, eh?
Come passa il tempo? Beh, l'ha inventata, cioè il fautore era un direttore della Ricordi, e si chiamava Mario Ragni, che aveva già fatto il trio con Tozzi, Ruggeri e abbiamo già fatto questa cosa qua, ti ricordi, a Sanremo. Il pezzo è di Bigazzi, e quindi era, siamo andati a Sanremo, solo che siamo capitati in un anno in cui c'erano delle diatribe tra le case discografiche, per cui la Ricordi è stata penalizzata e noi siamo stati penalizzati con una canzone che ci sembrava una canzone che poteva, non dico vincere il festival, almeno passare le eliminatorie. Purtroppo è andata così, però insomma ci sono delle
tornando alla grande, già quando la sento mi vengono i lucciconi. A proposito, se la trasmettete dopo
la faremo senz'altro, la faremo senz'altro. Va bene? Grazie. Abbiamo le tue cuffie che fischiano, sono troppo alte di volume, tu non le puoi indossare per il tuo cappello, qua è un casino.
Abbassale, abbassale.
Allora, Pietruccio non ha bisogno delle cuffie, lui è un uomo che si adatta a tutto. Attenzione, adesso però io vorrei parlare di un tuo carissimo amico. Tu hai vissuto per qualche anno a fianco con uno che poi voi scherzamente sul palco scherzate dicendo che era, vi faceva da autista, e poi voi siete passati a fare da autista a lui. Parliamo di Lucio Battisti. Ti ha fatto dei testi, no, per i Dick
Dick, ha fatto canzoni poi, come Vendo Casa, Il Vento, esatto. Poi era diventato, dunque Lucio Battisti lo incontro prima, un attimo prima, io prima un quarto d'ora prima, perché sono arrivato in uno studio di registrazione e dovevamo fare un provino perché poi ha generato il contratto con la Ricordi, e sentivo, questo studio di registrazione era un teatro, un cinema di un oratorio in via dei 500, non c'erano ancora gli studi, dove da domenica c'era il film e durante la settimana invece allargavano le sedie e ci mettevano. Sono arrivati di lunedì e c'erano tutte le porte che davano per l'esterno, perché la gente una volta si fumava, che davano sull'esterno. Io come sono arrivato ho sentito suonare un pianoforte, mi sono avvicinato, c'era un ragazzo con una bella faccia, con tanti ricci, mi ha detto: tu chi sei? Ma io faccio parte di un complesso, io, non ci chiamavamo ancora, chiamavamo gli squali, no? E siamo qua per fare un po'. E tu? Ma io sono di Poggio Bustone, suono in un'orchestra e mi chiamo Lucio Battisti. Lui qua sì. Poi lui è rimasto lì e ogni tanto mi diceva: Pedro, gli altri, io mi ha fatto il provino, poi gli altri sono andati via, mi ha detto: senti, mi aspetti così faccio il mio provino e poi io non ho la macchina, mi accompagni in centro, va bene. Cioè, nel frattempo ogni tanto mi faceva, mi chiamava Pedro, vieni, ti faccio sentire le mie canzoni. Ma erano canzoni che mi diceva: ti piacciono? Tra me e me dicevo: ma queste qua fa delle canzoni, non erano le canzoni che poi ha sviluppato, no? Un giorno dicevo sempre di sì, un giorno gli ho detto: guarda, scusa, posso dirti la verità, le tue canzoni non vai tanto lontano. Mi fa: sì, lo so anch'io, però io ho dentro di me qualche cosa che non riesco a sviluppare. E poi è arrivato Mogol, ha aperto questa cassa, anche Mogol gli ha detto, Giulio gli ha detto: guarda, le tue canzoni non mi piacciono, e lui gli ha detto: neanche a me. Oh, sei il primo artista che non difende il proprio lavoro, quindi mi piace, però io sento che c'è qualche cosa, quindi adesso tu lasci l'orchestra, fai un contratto editoriale e ti diamo uno stipendio, però tu ti devi, nel frattempo Mogol si era preso in carica noi di Click, allora tu Lucio devi fare una cosa, diventerai il loro produttore esecutivo, li devi seguire negli studi, li devi seguire sempre, così ti fai un po' le ossa. Difatti c'è stato un cantagiro, poi lui nel 64, il Natale del 64 era da solo, è venuto a casa mia, ha incontrato mia mamma, che poi è diventata la sua di mamma, la chiamava mamma, e ha incontrato mio fratello, e poi è così, abbiamo, si è creata una certa amicizia molto profonda, abbiamo fatto delle vacanze insieme, abbiamo fatto tante cose insieme, ma io mai più pensavo che sarebbe diventato quello che è diventato.
Lucio Battisti, poi c'è una storia lunghissima, dopo ascolteremo magari un pezzo ancora scritto da lui, oppure scegliamo quello che volete, ma nel frattempo abbiamo ancora un ascoltatore che vuole chiederti ancora qualcosa. Vediamo un po' chi abbiamo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, pronto? Chi è?
Aldo Pordenone.
Ciao Aldo, Roberto. Benvenuto in birichina.
Ciao Aldo.
Ciao Pietruccio, sono stato prima su Facebook.
Bene.
Parliamo solo della musica tua, non parliamo solo di quella, parliamo poi delle camminate nel mondo che stai facendo e che continui a fare.
Ah, certo.
L'età che hai e abbiamo. Però io devo un aneddoto, vorrei, velocissimo. Sì. Alcuni anni fa tu sei venuto nella mia zona qui vicino Pordenone,
sì,
e la mancanza di pubblicità da parte di quel locale è stata proverbiale. Eravamo in sei.
Ah sì? No, non me lo ricordo.
E tu mi hai detto: Aldo, io non canto così, e ci mancherebbe altro, ho detto io. è stata una cosa, hanno fatto trovare un locale nuovo, non vanno a pubblicità, e siete venuti tutti e tre, veramente un'esperienza.
Non me la ricordo, però se capitasse adesso canterei anche per sei persone, perché sono sei, muore.
No, beh, era così per dire.
Sì.
Bravo, dai, non posso, vengo a vederti spesso, ma sei un bravo. No,
grazie, sei molto cantante, carino, molto
come
gentile.
Dico, un camminatore veramente. Bravo, ho i tuoi libri anche che mi hai autografato e mi ricordo il suo tempo.
Sì, ma adesso ne sta uscendo uno in aprile che si intitola, solo 400 pagine, si intitola La mia Amazzonia, terra degli uomini invisibili. Cioè, perché in effetti non sono visibili da nessuno, devi andare proprio dentro, è molto avventuroso.
Ma di notte dormi? Non so, quando fai?
Suona.
Non suono quasi mai, guarda, a casa mia scrivo, adesso sto scrivendo anche un poliziesco, si intitola, mi è venuto in mente, Il mistero della bicicletta rossa, scrivo, mi leggo, sto studiando fisica, sto studiando tante cose, leggo.
Cioè, sì, non ti annoi sicuramente.
No, non mi annoio. Poi anche
auguri.
Io sono uno di quei milanesi che quando non ha niente da fare è capace di non fare niente.
Grazie.
Grazie, ciao.
Lunga vita a
ciao,
tutti.
Ciao, grazie della chiamata. A proposito di niente, direi di spiegare un po', no, il significato di niente di questo album prodotto da te. Voluto da
dalla
te.
SAR, no? Cioè prodotto.
Sì, beh, vabbè, ma prodotto
mentalmente
da te. Hai messo un sacco di belle fotografie che ripercorrono un po' i tuoi viaggi emblematici. Però spieghiamo un po' perché niente.
Niente, perché dice: ho viaggiato, ho visto mari, ho respirato, ho attraversato deserti, però niente. Alla fine la cosa importante non è il denaro, non è il successo, ma è la vita. Quando hai 20 anni hai delle speranze, delle cose, però ricordati che la cosa importante non è il denaro, non è il successo, ma è la vita. Quindi cammina e vedi, cioè cerca di imparare attraverso la vita che cos'è questo pianeta, perché noi abbiamo una vita sola, bellissima, meravigliosa,
viviamola
fino in fondo, perché è molto importante. Niente è un messaggio per tutti quelli che così riescono a capire il significato della canzone che andai ad ascoltare, così almeno è molto country, no? Mi piace molto, è molto cantata soft, in questo momento cantano tutti a dei volumi pazzeschi, io invece canto tutto molto tipo Johnny Cash, molto soft.
Da oggi niente è anche in rotazione su Birichina TV, canale 85253. Guardatevi questo video, però intanto ascoltiamoci questa canzone, almeno una parte di niente, dai.
Ho girato il mondo e ho capito che niente, niente. Navigato fiumi e compreso che niente, niente. Ho respirato sabbia e ho capito che non serve vedere per vivere. Bisogna fermarsi e osservare per poi capire e comprendere, poi ti ritroverai. Non aver niente da perdere, perché tutto quello che guadagnerai è solamente dentro di te, perché niente è la ricchezza che coltiverai. Ho abbracciato il mondo e ho capito che niente, niente. Valicato monti e compreso che niente, niente. Respirato sale e ho capito che
benissimo, abbiamo ascoltato una parte di questa bella canzone che poi è una firma molto illustre, no? Vi vuoi raccontare un po', Pietruccio?
Beh, è una canzone del figlio di Bob Dylan, di Jacob Dylan, mi è piaciuta, però il testo non è la traduzione, il testo l'ho fatto io su questa cosa molto country, e mi è piaciuto e l'abbiamo fatto, c'è anche un video che vedrai che rappresenta un po' il viaggio, ci sono delle immagini, io ho 25.000 fotografie, ho girato mezzo pianeta, difatti nel nella copertina dietro ci sono delle fotografie di alcuni, cioè l'India, sono molte, molte cose, cioè, e sono in, quello, in questo video che ho montato insieme al mio batterista, che ho montato in una giornata di lavoro, ci sono delle, dei flash di immagini della Patagonia, del Capo Horn, dei pinguini, io che cammino, che vado, di Solvenza, c'è un vecchio treno antico che si chiama Fino alla fine del mondo, che porta per 3 chilometri, e quindi parto con un treno e finisco con il treno, è il senso del viaggio. Questo.
Allora, siamo ormai ai saluti, vi facciamo vedere magari un primo piano della copertina del... l'album in vinile di Pietruccio Montalbetti, eccolo qua. Poi c'è anche chiaramente il CD, il compact disc, e le canzoni le trovate sia su iTunes che su Amazon, chiaramente distribuito dalla Saar Records, sarà anche nei negozi, insomma cercatelo, sì, sì. Tra qualche giorno sarà disponibile nelle varie forme e modalità. Siamo alla fine, abbiamo iniziato con una canzone a cui Pietruccio tiene in modo particolare, che è Una lettera, e con questa vogliamo salutarvi e ringraziarvi per averci sopportato.
No,
credo,
grazie,
sia stata una bella sopportazione questa, ma anche per chi ti sta ascoltando, chi apprezza la musica, la musica dei Dick Dick degli anni 60, dei giorni nostri, perché la musica è tutta bella, basta che sia fatta con amore e con cuore. Io ti ringrazio infinitamente. Se vuoi dire due cosine sulla,
ma
sulla lettera,
cerco di essere veloce. Una volta sono andato a fare, io faccio molte cose ben beneficenti, tra l'altro sono stato a fare una cosa nelle carceri di Bollate, e dopo aver suonato mi hanno chiesto se mi andava di mangiare in mensa con i detenuti. Ho detto di sì. Vicino a me c'era, tra l'altro c'è un self service, molto, si mangia anche bene. Vicino a me c'era un signore, gli ho chiesto, sui 40 anni, gli ho chiesto distinto, gli ho chiesto: scusa, ma cosa ti è successo? Ma io per 3 anni ho firmato delle cose, ma di una società fasulla, per cui questi qua sono scappati, mi hanno preso e mi hanno dato 1 anno e 3 mesi. Mi ero appena sposato, però l'unica cosa che mi solleva è il fatto che scrivo lettere a questo mio amore. Allora poi a un certo punto gli dico: ma tu cosa vorresti essere nella vita? Mi ha guardato e mi ha detto: io vorrei essere quella lettera. E quindi questa è una sorta di poesia che dice: vorrei essere una lettera per essere vicino a te e essere letta. Sentiamo questa canzone.
Mi hai fatto venire la pelle d'oca quando hai detto: vorrei essere quella lettera. Grazie Pietruccio.
Grazie, a presto. Ciao a tutti.
Ciao.
Per giungere fino a te, per essere letta, per essere letta, con tante frasi d'amore che ti giungano dritte fino al cuore. Vorrei essere una lettera per farti capire quanto è grande il mio amore, farti capire quanto è grande il mio amore, dirti le cose che non ti ho mai detto, dirti le cose che mai ti ho scritto e che stasera ho bisogno di te. E sì, così vorrei essere una lettera ed essere tra le tue mani, con il tuo sguardo posato su di me, pensare al domani. Se a volte mi guardi e non so cosa pensi, ma per favore continua a guardarmi, nei tuoi pensieri stasera c'è posto solo per me. Almeno saprei cosa leggi, leggeresti quel che io vorrei. Stasera saprei cosa dirti, ti direi solo cose belle, non ti farei domande, ti darei me. Stasera saprei cosa dirti, ti direi solo cose belle, non ti farei domande, ti darei me.